Poco, si va a alzare. Lo alza, prova Gianni a alzarlo da laggiù.
Si sente meglio?
Sì.
Meglio. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto il più cordiale benvenuto a Paolo Lezzetti, professore emerito di psicologia all'Università La Foscari di Venezia. Tra i suoi libri, i recenti, sei esercizi facili per l'allenamento del 2015 e per il bollino sodalità 13, perché abbiamo bisogno dell'anima con carbonità di 14 e una foglia alla volta con carbonità 2016. E con noi sei così buona, ha insegnato estetica all'Università di Firenze. Per le sue numerose opere, ricordiamo la storia del Nulla, Eros e Ethos, prima lezione di estetica, il bibliotecario di Leibniz, in un certo tempo, metafisica della peste, colpa e destino. È appena uscito per il Mulino un suo libro sull'infinito. Lo vedete qui. Naturalmente, sei nascosto. Questo libro sull'infinito, l'analisi di Simone utilizza contributi di letterati, Goethe, Leopardi e filosofi, da Anassimandro Totino, da Giordano Bruno a Kant, da Fichte, da Hegel e infine da Schopenhauer a Nietzsche, che nel corso dei secoli hanno negato o conferito realtà al concetto di infinito, di per sé indefinibile e irrappresentabile, non solo artisticamente, ma anche scientificamente. Il libro che Lezzetti offre oggi alla nostra riflessione è un invito a usare il pensiero critico, passando per l'esperienza. Perché, scrive Lezzetti, analizzando l'opera di Pollock, la sostanza sta nel processo compositivo. Pollock applicava il colore servendosi di pennelli induriti, pezzetti di legno o siringa da cucina, muovendosi freneticamente intorno al quadro in una sorta di invasamento che coinvolgeva tutto il suo corpo. Così spiegò il suo modo di dipingere in un'intervista. La mia pittura non nasce sul cavalletto, non tendo praticamente mai la tela prima di dipingerla. Ho bisogno della resistenza di una superficie dura. Sul pavimento mi sento più a mio agio, mi sento più vicino, più parte del quadro, perché in questo modo posso camminarci intorno, lavorare su quattro lati ed essere letteralmente nel quadro. Nell'organico più degli strumenti tradizionali, il pittore, come cavalletto, la cavalotta, i pennelli, eccetera, preferisco la stecca, la spatola, il coltello e la pittura fredda che faccio sgonzolare, o un impatto verso di sabbia, di vetro polverizzato e di altri materiali stabilitosi. Pollock diventava una sola cosa con le sue opere, mentre costruiva. E tuttavia l'automatismo del singolo gesto e l'incertezza incorporata nella tecnica del tipo sgocciolamento non devono indurci a pensare che tutta l'opera svolge in modo non consapevole. Era piuttosto un processo per prove. Prove ed errore ed errori. Ed essere nel quadro non esclude di procedere per correzioni successive fino al risultato finale. Cedo la parola a Sergio Rivolo.
Sì, questo libro di Paolo Lezzetti è dedicato a un quadro, un dipinto, un celebre dipinto che si trova al MoMA di New York, ma Museum of Modern Art di New York, ed è di Jackson Pollock. Il titolo di questo dipinto, e su questo titolo dovremmo soffermarci, è Number One Eight. È un dipinto che è qualcosa di più che un dipinto. Non si sente?
Non lo so. Si prova a alzare.
Vediamo di parlare più vicino.
Vediamo se si alza un po'.
Ora sentite bene. Non ho detto niente che debba essere ripetuto, se non che oggetto, tema, argomento di questo libro di Paolo Legrenzi è un quadro di Jackson Pollock, Number One A, che è qualcosa di più che un quadro, è un'icona, cioè è un quadro, è la rappresentazione di un mondo, ma è anche un mondo, è anche qualche cosa che si presenta a noi, si ostende a noi, diciamo così, si mostra a noi, si offre a noi, ma per attirarci adesso, per chiamarci, una chiamata è quella che noi ascoltiamo, o che ci pare ascoltare proveniente dal fondo stesso del quadro. Dunque, un quadro, ma più che un quadro, un'icona. Un'icona perché è un mondo, ma un mondo che ci chiama e vorrebbe che noi imparassimo, riconoscendolo come mondo nostro, imparassimo ad abitarlo. Legrenzi cita una interpretazione del quadro che potrei leggere in parte, tanto è perfetta, e lui giustamente a definirla così, un'interpretazione di Massimo Recalcati, di cui Recalcati dice: non è più l'opera d'arte che mima la realtà, ma è l'opera d'arte che realizza in se stessa, nella sua più radicale immanenza, una nuova realtà. Questo significa che l'opera non rappresenta altro se non se stessa. Non è più il mondo che trova una raffigurazione nell'opera, ma è l'opera che assorbe il mondo, che diviene un nuovo mondo. Che è particolarmente significativo e denso di implicazioni se pensiamo che quest'opera rappresenta un mondo ma non lo rappresenta affatto, perché non è un'opera di rappresentazione, non è un'opera figurativa, ma un'opera astratta. E allora come può una tale opera non solo rappresentare un mondo ma essere un mondo? Come può farci ascoltare questa sua voce e chiamarci, attrarci? Una chiamata che è espressione che viene dal mondo religioso, e quindi già questo ci aiuta a capire quella sacralità che avvolge quest'opera, dove peraltro di religioso non c'è in senso stretto, in senso contenutistico non c'è nulla, sono macchie di colore, sono righe che si intrecciano, sono grovigli di linee e di colori che alludono, senza rappresentarlo, a qualche cosa che sembra sfuggirci, ma tanto più ci sfugge, tanto più ci cattura, ci calamita. Che cos'è questo? Ecco, per spiegare questo, diciamo pure questo piccolo, grande mistero che questo quadro è, niente di meglio che capire la tecnica a cui Legrenzi giustamente dedica pagine attentissime, precisissime, la tecnica con cui è composto. Una tecnica che Pollock avrebbe appreso dagli indiani del lontano, del Far West, gli indiani di cui lui è stato ospite, che il padre accompagnava in viaggi fatti in anni giovanili e dai quali ha imparato a dipingere non in orizzontale, come si è soliti dipingere, come si dipinge in Occidente, non soltanto in Occidente, o meglio, non in orizzontale, il pittore sta di fronte al quadro, ma in verticale, lasciando cadere appunto le vernici, i colori, gli oli, materiali diversi, e attraverso questo gesto, un gesto che vedremo sapientissimo, cioè un gesto che preordina il tutto, ma al tempo stesso assolutamente libero, ecco, gesto capace di creare un mondo in forza della sua sapienza, ma anche della libertà di cui è investito. In che senso sapienza e in che senso libertà? Sapienza nel senso che il pittore sa che solo quel gesto e nessun altro, un gesto che ha una sua armonia, simile a un gesto di danza, un gesto coreutico, chissà, un gesto profondo, carico di potenzialità espressiva, solo questo gesto può creare quel mondo, ma può crearlo, per così dire, staccandosi da sé e lasciando essere i colori, quelle linee, quei materiali, liberamente, creando dunque una sorta di spazio dove tutto è possibile, dove letteralmente tutto è possibile, perché dal momento in cui la mano, per così dire, si apre e lascia colare, questa tecnica si chiama dripping, appunto uno scolare, una scolatura, dal momento in cui la mano si apre e lascia colare i materiali pittorici, che cosa accade? Tutto può accadere, qualsiasi circostanza imponderabile interviene, può intervenire a produrre quello che sarà il risultato finale. E il risultato finale come ci apparirà? Ci apparirà come quella possibilità che si è realizzata, unica tra infinite altre, ma che si è realizzata, e si è realizzata come possibilità non casuale, gratuita e insensata, ma come possibilità che portava dentro di sé la realizzazione di un disegno, di qualche cosa dotato di senso, di un mondo, di un contesto dentro il quale vorremmo, e non ci stanchiamo di guardarlo, vorremmo abitare. L'esperienza che De Grenzi racconta di sé, De Grenzi abita Venezia, vicino a Guggenheim, e a Guggenheim c'è un bellissimo polo, la foresta incantata. Questo gli ha detto da sempre quel quadro di polo. Viene la chiamata, sono un mondo, impara ad abitare. Ma se questo, quel quadro, se la possibilità che si è realizzata è un mondo che ci chiama, è infinitamente più che una possibilità casuale, una delle tante. È quella, forse la sola, che doveva realizzarsi e che miracolosamente si è realizzata grazie alla sapienza del pittore, che questa possibilità l'aveva in qualche modo prevista, seppure oscuramente, e che aveva saputo lasciarla essere, lasciarla cadere sulla tela, quasi sfruttando le circostanze, facendo in modo che alla fine il risultato corrispondesse all'intenzione. Ma una corrispondenza non meccanicistica, non secondo necessità, ma una corrispondenza gratuita, verrebbe quasi da dire graziosa, proprio nel senso della grazia del gesto, che è tanto più libero quanto più vincolato alla propria legge, tanto più vincolato alla propria legge quanto più capace di esplodere in direzioni le più diverse e le più impensabili. Come capite bene, leggere un quadro in questa chiave significa utilizzare una parola brutta, prendere occasione, già un po' meglio, per una riflessione sulla creatività, anzi sulla creazione, su che cos'è creazione. La creazione del mondo, l'evoluzione. E infatti sono due modelli evoluzionistici, quelli che Legrenzi utilizza per spiegare l'accaduto, per spiegare la formazione di questo quadro. Modello, come dice molto acutamente, molto giustamente, lamarckiano da una parte e darwiniano dall'altra. Perché lamarckiano e darwiniano? Perché il mondo di Pollock è un mondo, per capire davvero il quale dobbiamo ricorrere a Lamarck e ad altri. Beh, ricordate la teoria della ereditarietà di Lamarck, che è poi la teoria dei geni. Ciascuno di noi non è che l'erede di una dotazione di geni che in ciascuno di noi, evolvendosi, svolgendosi, danno luogo all'individuo che noi siamo, all'individuo che ciascuno di noi è. Dunque, un progetto inconsapevole, ma al tempo stesso consapevole, nel senso che prende consapevolezza in colui che è portatore, un progetto secondo necessità. Darwin, pure, utilizza il modello lamarckiano di evoluzione, almeno per certi aspetti, però introduce un elemento decisivo, e questo elemento è il caso. Dunque, non soltanto la legge, quella legge in forza della quale ciascuno di noi, la legge della ereditarietà, in forza della quale ciascuno di noi è erede di una dotazione, e questa eredità si sviluppa necessariamente tanto da produrre l'individuo quale alla fine risulta, ma appunto introducendo il caso, diciamo pure la libertà, introducendo l'idea, che poi lui verifica sperimentalmente, che le condizioni nelle quali l'individuo, il portatore di geni, viene a trovarsi tuttavia interagendo con le circostanze, con le condizioni in cui si trova a vivere, modifica la sua stessa dotazione e diventa altro, e diventa qualcuno che non pensavamo potesse diventare, cioè diventa quell'unicum, quell'unica possibilità che fra milioni si è realizzata. Ecco l'idea che in Pollock trova illustrazione pittorica. Il mondo è una possibilità fra le mille, le migliaia e migliaia, le milioni di possibilità, ma quella è soltanto quella. E quella possibilità siamo noi. Quella possibilità è ciascuno di noi. Quella possibilità è il mondo nel quale viviamo. Quella possibilità, solo quella, bastava niente. Bastava che 7 miliardi di anni fa qualche cosa accadesse, e poteva accadere, infatti sappiamo che tante cose sono accadute in modo del tutto casuale, bastava che 7 miliardi di anni fa, tanto dura la vita del nostro universo, qualche cosa andasse altrimenti e tutto sarebbe andato, e milioni di possibilità successive sarebbero andate diversamente. Per spiegare ancora meglio questo concetto, Legrenzi cita Majorana, perché quello che viene alla luce è una concezione probabilistica della scienza, non necessitante. Darwin, che pure si è staccato, come abbiamo visto, da Lamarck, rientra pur sempre in quella concezione ancora ottocentesca, secondo necessità, nonostante l'introduzione della categoria del caso. Ma non Majorana, il quale in una citazione di cui di solito dobbiamo essere tutti grati, perché è davvero rara e di difficile interpretazione, dice Majorana, l'interpretazione, lo riconosco, molto critica questa citazione, ma Lucrezi, che ha donde dell'esposizione limpida e chiara, e riesce appunto nelle citazioni più enigmatiche a trovare una luce di senso convincente e chiara. Ecco cosa dice Majorana: l'interpretazione richiede un'arte speciale, non ultimo sussidio dell'arte del governo. Cosa vuol dire Majorana in questa frase effettivamente critica? Vuol dire che noi ci troviamo di fronte a un mondo, o meglio, non ci troviamo di fronte a un mondo, perché non ci troviamo mai di fronte a un mondo, come il quadro mondo di Pollock dimostra. Noi ci troviamo sempre dentro un mondo. Noi siamo, non possiamo proiettare fuori di noi e pensare al mondo come un dato oggettivo, per appunto, esterno. Essendo sempre dentro il mondo, con il mondo interagiamo. Il mondo lo conosciamo, lo interpretiamo, solo nella misura in cui teniamo conto della nostra interazione. Ecco la concezione probabilistica dell'universo. Governare il mondo non vuol dire farlo a nostra immagine e somiglianza secondo un progetto stabilito ab origine. Vuol dire interagire con esso e riconoscere e sapere che noi siamo un elemento perturbatore, che questa perturbazione che noi produciamo nel mondo non è soltanto un elemento di confusione, ma un elemento di conoscenza al tempo stesso, perché la misura in cui viene assunto il mondo è quello che è grazie anche a questa nostra interazione, a questa perturbazione del mondo. De Brenzi cita Agamben, che cita a sua volta Majorana, e la conclusione a cui arriva è precisamente questa: la scienza non cercava più di conoscere la realtà, ma al pari della statistica delle scienze sociali, soltanto di intervenire in essa per governarla. E con questo arriviamo a capire, io non so se Pollock conoscesse Majorana, credo di no. Non so neanche se Pollock conoscesse Lamarck e Darwin, forse sì, ma non certamente in modo tale da voler con la sua pittura realizzare il loro pensiero e le loro teorie, ma quell'opera, in particolare quella, un'opera che avrà una storia curiosa, rischierà di essere incendiata in un incendio appunto al MoMA, ma insomma, cosa importante, perché durante il restauro non sarà possibile, restauro per via dell'incendio, di cui posso fare, se non più di tanto, scoprire che cosa? Che l'opera era fatta non solo con la tecnica che ho descritto prima, in trittico, ma anche con una tecnica che ricorda la tecnica delle icone. Allora è proprio l'icone questa. E come si fanno le icone? Qual è la tecnica delle icone? Delle icone russe, ma anche le icone di quegli indiani che lui visitava con suo padre da ragazzino e che così facevano. Prima si stende, prima si mettono delle impronte sul. Qualcuno di voi avrà visto il film di Andrei Rubiov, bellissimo film di Tarkovsky, che descrive la costruzione, la fabbricazione delle icone. Prima la tela, nuda. Sulla tela un primo passaggio di mestica con le mani. Qui, come fanno gli indiani, come fa Pollock, addirittura vengono lasciate delle impronte, coperte poi da uno strato di vernice di colore, dato appunto con quella spatola rigida, in modo da creare un fondo che è l'assoluto stesso. E il fondo oro della pittura di icone è il fondo come origine del mondo degli indiani, dei nativi americani, è il fondo del mondo di Pollock, sul quale Pollock solo a quel punto interviene lasciando cadere gocce di colore, lavorando con la spatola, ma appunto come se quel gesto produttivo fosse liberato a se stesso e lasciato creare. Lasciato creare. Noi interveniamo nel mondo, ma è un intervento, nel senso letterale del termine, è un'interazione, nel senso letterale del termine, un interagire. Non siamo signori, padroni, non siamo i veri esecutori di un modello che abbiamo in mente. Ricordate Leonardo che se ne stava ore e ore davanti alla parete nuda di Santa Maria delle Grazie e i frati si indispettivano, ma cosa fa costui? Un anno è durata questa storia, un anno Leonardo è stato davanti a quella parete, ma alla domanda cosa stai facendo messer Leonardo, lui rispose: aspetto che l'idea sia totalmente formata nella mia mente per poterla eseguire. Pollock non fa così. Pollock appunto interagisce. Il governo del mondo è governo del mondo grazie all'interpretazione, grazie al lasciare essere, grazie a qualche cosa che spiega il mondo non nei termini leonardeschi o se volete platonici della realizzazione dell'idea, l'idea che è tutta preformata nella mente del creatore, ma mondo che diviene insieme con noi. Ed è questo mondo che diviene insieme con noi che è davvero il nostro mondo, mondo nel quale siamo invitati ad abitare, perché questo dice il quadro, come Legrenzi non si stanca di sottolineare, il quadro di Pollock. Ah, impara ad abitare questo mondo e sappi che questo mondo è quell'unica possibilità che fra milioni si è realizzata, ma dunque come appesa a un filo, cosa fragilissima, cosa delicatissima. Ed ecco il punto finale di questo. Questo di là, il punto d'arrivo che è davvero profondo e degno di ascolto. Se il mondo è questo, quell'unica possibilità che si è realizzata e che dunque appesa un filo e basta niente, il mondo è a rischio. Se io, pittore, ve lo presento così il mondo, come quell'unica, sembra prima vista un puro groviglio, un caos, ma non è un caos, perché è un caos da cui è stata tratta fuori una forma, e ciascuno di noi non è un caos, ma è una forma, e quella sola possibilità si è realizzata, così come il mondo tutto intero non è un caos, ma è quell'unica forma che si è realizzata. Allora, se il pittore dipinge così il mondo, ce lo non solo ci lascia, ci invita a lasciarci chiamare e ad abitare il mondo come deve essere abitato, ma ce lo presenta come qualcosa che deve essere custodito, come qualcosa che è a rischio. La sua pittura diventa un memento, oserei dire, non tanto un memento mori, ma un memento perii. Cioè, ricordati, non che stai per morire, ma che abiti un mondo sommamente a rischio. E tutto è fragile, basta niente, basta una interazione appena un po' sbagliata, basta un gesto e il mondo non c'è più, e il mondo si è inabissato, e il mondo è per... Ditemi voi se non è questa la situazione nella quale noi viviamo, abitanti di un mondo che basta un gesto e il mondo non è più. Memento perii, ricordati che tu rischi non soltanto di morire, ma di perdere te stesso, e di perdere te stesso perdendo il mondo nel quale tu vivi e vorremmo sperare anche le generazioni future, per le quali un tuo gesto improprio potrebbe precludere qualsiasi futuro. La pittura come memento perii è davvero è un'icona, non è soltanto pittura, non è soltanto illustrazione, è qualcosa di sacro. Di sacro non nel senso delle religioni confessionali, ma nel senso di una memoria che ci impone e ci impone davvero un atteggiamento del quale sembriamo incapaci, almeno giudicati, da quello che abbiamo. Una ragione per amare questa pittura. Vi ringrazio molto per essere qui, ringrazio Teresa Benedetti per avermi invitato, ringrazio il professor Gibone che forse ha presentato il mio libro meglio di quanto io non avrei potuto fare. Io d'altronde ho accettato la proposta di Alessia Graziano, l'editor di questa collana del Mulino, che naturalmente ha un curatore, non so, Cacciari, ed è ha un primo libro di Cacciari e un terzo libro del professor Gibone sull'infinito, molto belli, che sono fatti da dei professionisti dell'estetica, professori di estetica, che si sono occupati di queste problematiche per tutta la loro vita, mentre io sono un dilettante. Perché però da dilettante ho accettato questa sfida? Perché è un pezzo della mia vita, forse il primo libro biografico che ho scritto nella mia vita. Si dà il caso che abiti a 3 minuti dal posto dove ci sono più Pollock in Italia, cioè la Fondazione Peggy. La Fondazione Peggy Guggenheim, per chi non l'ha visitata, è un posto molto adatto per i bambini. Io mi trovavo della volta a essere solo con mio figlio a Venezia, perché mia moglie è l'insegnante che sta di Padova, e facevamo una passeggiatina e andavamo in questo museo, questa collezione, che allora era una casa. A mio figlio piaceva perché passavamo da casa nostra a casa Guggenheim, perché lei ci abitava, solo martedì pomeriggio si poteva andare, mi sembrava di spostarsi da una casa all'altra. Poi successivamente, e così un po' alla volta, subito mi colpì questo quadro, perché nella mia formazione da psicologo, da scienziato cognitivo, quando ero giovane in Italia, non a Londra dove ho imparato i miei specialismi, lo studio di incertezza, la probabilità da un punto di vista della mente umana, ma in Italia era fatta da studiosi della percezione. E allora mi colpì subito il fatto che questo quadro, che come ha detto così bene il suo Gibone, non rappresenta nulla, in realtà quello che trasmette sono emozioni, emozioni pure, come altri pittori di questo movimento americano, espressionismo astratto, che sembra una contraddizione in termini, perché una cosa che è astratta non esprime niente. Allora che cos'è? Perché si chiama espressionismo astratto? Perché quello che veicola sono solo emozioni. Però all'inizio, 40 anni fa, quando mio figlio aveva 5 anni, più di questo io non capivo. Poi, perché tornai molte volte in questo posto? Perché questo posto aveva un direttore molto bravo, che è andato in pensione 2 mesi fa, e faceva anche dei laboratori per i bambini, perché un bambino poi si stufa un po' a stare dentro il museo a vedere i quadri, che tra l'altro se li ha già visti, ha l'impressione di averli già visti. E già interessante vedere i bambini che guardano questi quadri, perché i bambini non è stupefacente che il quadro non rappresenti nulla, perché secondo me questo quadro è un'icona del pensiero, cioè. Cos'è lo scopo di questa collana? Lo scopo di questa collana è prendere un'opera d'arte che, come dice il titolo della collana, è simbolica di un passaggio importante del pensiero umano. Di cosa è simbolica quest'opera? Di cosa è simbolica? Questa è la copertina del libro, vi mostro un esempio più grande di un quadro di Pollock. Questa è simbolica di un momento della storia della pittura in cui, come bene è stato detto prima, non si rappresenta più il mondo. 20 giorni fa la rivista Nature ha pubblicato la scoperta della più antica rappresentazione fatta su una parete di una caverna in Spagna 64.000 anni fa. Era una popolazione nostra antenata, poi estinta, i Neanderthal, che stava in Europa. E da allora, cioè da 64.000 anni, lo scopo della pittura era rappresentare i modi di vita, il modo che avevano gli uomini di rappresentare se stesso e riprodurlo sulle pareti delle caverne. E poi successivamente, non sulle pareti delle caverne, ma sulle le opere che stanno su un cavalletto, per un quadro, un affresco, così via, ma erano sempre rappresentazioni di un pezzo del mondo. Invece con Pollock, Pollock non sapeva tutte le cose che probabilmente ci sono anche nel mio libro, eh. Pollock, lui la sua autoimmagine era un cowboy, era nato a Buffalo, era nato nel Wyoming, dove era nato Buffalo Bill, a Cody, in questo villaggio dove è nato Buffalo Bill, del Wyoming, e lui si pensava come un cowboy. Questo quadro che voi vedete in quell'immagine, lui avrebbe detto che aveva dei confini, perché ovviamente è un rettangolo, ma non aveva limiti. Non è che il quadro finisce, è un quadro come il West, lui diceva, just no border, non ci sono confini, just edge, cioè in realtà si chiude in se stesso, ma rappresenta tutti gli spazi del West. E così, un po' alla volta mi interessai su Pollock, lessi tutto quello che c'era su Pollock, Pollock è diventato una figura emblematica, un'icona, non solo di questo passaggio della storia dell'arte, per cui, come altri pittori, per la verità, dell'espressionismo astratto, come Rothschild e così via, il quadro crea un nuovo mondo, come è stato spiegato benissimo prima di me, ma in realtà il quadro ha anche questa funzione di mostrare un nuovo modo, la fine di un percorso nella storia della pittura, la rappresentazione del mondo, e invece un mondo nuovo che contiene un margine di incertezza. È quello stesso margine di incertezza per cui i bambini piace fare i quadri con la tecnica del dripping, è come un gioco. Ed è interessante che i bambini a 7-8 anni capiscono, come diceva Pollock, che delle volte i quadri ti vengono bene e delle volte non ti vengono bene. Cioè facendo i quadri con questa tecnica, cioè con questa tecnica di passeggiare, di stare seduti, naturalmente lui non stava seduto perché il quadro era grande e lui ci passeggiava intorno al quadro e schizzava con degli stecchi, con dei pennelli e poi metteva della sabbia e faceva questa composizione che a differenza di film che sono stati fatti non era in realtà un gesto creativo improvviso tipo su un drago, in realtà era fatto con molti strati, era pensato e così via. Però oltre a essere un punto di passaggio per cui da loro in avanti i quadri non rappresentano il mondo ma creano nuovi mondi, a mio avviso, nello spirito di questa collana, un altro aspetto molto simbolico che secondo me ha Pollock, i quadri di Pollock, in realtà il Pollock noto, il Pollock del Tripping, sono fatti in un periodo molto corto, dal 1947, uno dei primi di questi quadri è La foresta incantata che c'è a Venezia, e dopo l'ultimo quadro che lui fa si chiama White Light, Luce Bianca, e questo quadro viene fatto nel 54, quindi un periodo molto corto, perché naturalmente lui faceva quadri anche prima, però faceva quadri con un altro tipo di tecnica che gli aveva insegnato il suo maestro Benton. Lui per tal periodo, difatti ci sono molti quadri fatti con tripping, questo spiega anche perché valgono tantissimo. In questi quadri c'è questo passaggio così importante, secondo me, della civiltà umana, che fino allora aveva sempre cercato di combattere l'incertezza della natura, cioè in vari modi l'uomo si confrontava con un ambiente ostile e cercava di domare questa incertezza, cosa che riesce naturalmente con le scienze negli ultimi 5 secoli e poi le tecnologie e la rivoluzione industriale. Ma poi da un certo punto in avanti, e in questo a me sembra simbolico il passaggio a metà del secolo scorso, è l'uomo a inventare nuova incertezza, a immettere incertezza nel mondo. E quindi, quando ormai tutta l'incertezza che la natura aveva presentato per decine di migliaia di anni, l'uomo riesce a domarla, in realtà con le nuove tecnologie, l'uomo in realtà introduce l'incertezza nel mondo alterando l'ambiente, facendo la bomba atomica nel 54, c'è il primo grande esperimento di una bomba di idrogeno fatta su bikini e naturalmente lì si vede l'incertezza l'illusione della conoscenza, la ibris dell'uomo, perché in realtà vogliono male di persone, perché la bomba è 10 volte più potente di quanto non avessero calcolato centinaia di scienziati. E quindi abbiamo in questo periodo questo passaggio che dopo il dominio, il controllo dell'incertezza naturale, abbiamo una nuova incertezza che noi immettiamo nel mondo e da cui da allora tutta la mia vita non ci siamo mai liberati. Proprio però diventa così famoso perché viene lanciato dagli americani, c'è anche questo aspetto ancora più mondano, viene lanciato nella cultura americana degli anni 50 perché è l'affermarsi del dominio americano anche nelle arti, e quindi viene finanziato dalla CIA, viene diciamo lanciato a livello mondiale come un pittore che è espressione della libertà degli spazi sconfinati del West, che è il simbolo della libertà americana, la libertà che noi bambini vedevamo leggendo Pecco Spille, il West, il film West e così via, e viene contrapposto in questo periodo della guerra fredda al tipo di arte che viene fatta invece in Unione Sovietica, cioè in contrapposizione al mondo libero occidentale. In Pollock c'è anche questo aspetto ideologico, che naturalmente rende Pollock il primo grande pittore statunitense, e lui si vive come tale e si atteggia a cowboy. Infatti naturalmente Pollock, noi vediamo in Pollock tutte queste cose. Pollock diceva sempre che lui si è ispirato agli indiani, ma io non so se questo sia vero. Questo è tutto uno stereotipo che poi è stato costruito, probabilmente, ha fatto parte della costruzione di questo mito, di questa grande tradizione di pittura statunitense che mostra il primato degli Stati Uniti, non solo economico, militare, delle scienze, come era negli anni 50, ma anche il primato nel mondo delle arti, quindi un pittore totalmente americano. Quindi c'è anche questo aspetto di Pollock simbolico, in cui Pollock è molto importante a mio avviso, per cui ho pensato di vedere in lui tutti questi aspetti che lui forse lui stesso non vedeva, sono gli altri che hanno caricato e hanno costruito questo mito della pittura di Pollock, mito che probabilmente è stato ingigantito dal fatto che a un certo punto Pollock ha capito che la sua vena creativa con questa tecnica, lui fa delle varianti su questa tecnica, però a un certo punto lui non riesce più a innovarsi e di fatto giovane si uccide, cioè guida in maniera tale, sempre essendo ubriaco, perché a un certo punto riesce a uccidersi. E questo contribuisce alla costruzione di questo mito che, per così dire, è l'ultimo artista maledetto nella tradizione più europea. Perché dopo, quando io ho scritto questo libro, in parallelo c'era la mostra di Hirst sulla Dogana a Venezia, da allora i pittori ritornano a avere delle botteghe artigiane come aveva Firenze 5 secoli prima, cioè Hirst ha 70-80 collaboratori, invece Pollock voleva lavorare da solo, era lo stereotipo dell'artista che crea da solo, a cui non importa il denaro, difatti lui non ha mai venduto, gli unici quadri che ha venduto in vita sua sono quelli che li comprava per i Guggenheim per mantenerlo, di fatto lui non ha, e infatti poi la sua vedova non ha venduto i quadri valgono così tanto perché li ha venduti solo musei, ci sono pochissimi privati che posseggono quadri di Pollock. E quindi anche da questo punto di vista Pollock è un punto di passaggio, la fine di stereotipi e di creatori d'arte, diciamo, alla Modigliani, alla Fogg, così, cioè il creatore singolo, per passare poi a una concezione della creazione dell'opera d'arte che poi vedremo nella successiva tradizione della pittura americana di persone come Warhol e tutto questo altro tipo di tradizione. E quindi a mio avviso, pur essendo appunto un dilettante dell'estetica, in Pollock io ho visto tutte queste cose che lo stesso Pollock probabilmente non aveva visto e che dopo
che sono state viste nella sua opera. E poi c'è un aspetto naturalmente in Pollock ludico, che è proprio la tecnica, l'innovazione tecnica, l'ultima grande innovazione tecnica nella pittura, che a questo punto, come abbiamo detto più volte, aggiunge mondi, non rappresenta mondi già esistenti, cosa che dopo continuerà nella pittura contemporanea. Ecco, tutti questi sono i significati che io ho voluto vedere nello scritto di questa collana, dove voi in un'opera d'arte vedete un messaggio molto importante per il pensiero, per l'evoluzione del pensiero occidentale.
Non ho capito bene il passaggio, se lui guidando la sua automobile era ubriaco e si è sciso volontariamente o è stato un incidente?
Naturalmente lui è morto, la persona che era con lui è morta. La terza persona che era con lui, naturalmente qui è stato costruito con il mito di Pollo, che c'è tutto un aspetto più, come posso dire, mondano, non dico pettegolo, ma perlomeno di costruzione mondana di questa figura di artista con la sua peculiarità. La terza persona che era con lui era l'unica rimasta testimone di questo incidente. Non era il primo incidente, aveva fatto altri due incidenti. Lui aveva questo modello di se stesso, non con carico di tutte quelle cose che io, dopo studiandolo per 40 anni, da quando mio figlio aveva 5 anni, fino adesso ne ha 45, io ho imparato su Pollock, perché ho imparato tutte queste cose di Pollock. Lui Pollock, questo non c'era in Pollock, Pollock pensava di essere un cowboy, di essere un'espressione della libertà americana, della singolarità americana, dell'anarchico, insomma, quello che vediamo di questo, in poche parole. Lui andava nel bar, nel Central Bar di New York, si sedeva lì, se lui comandava qualcosa diceva fuck off, cioè va a quel paese, e beveva. E spesso, quando aveva bevuto tanto, diventava litigioso, come tutti sapevano molto, e così via. Ed era appunto, lui si atteggiava a questo modello da cowboy, e anche la sua fine in fondo è da cowboy, perché lui guida bevendo molto e esce fuori strada. A un certo punto è uscito fuori strada, è andato contro una pianta e nel 54 un po' che è morto. L'unica persona testimone è la persona con cui lui stava in quel momento, perché poi sono state cause, io accenno brevemente a queste cose, ci sono 14 libri sui Pollock, sono dei libri che ha raccontato in dettaglio tutte queste storie che io racconto brevemente, perché non presuppongo come abbia letto tutta la letteratura sui Pollock. Quello che succede è che questa qua, che era la donna con cui lui stava, perché sua moglie, Lee Krasner, era andata a Parigi, ed era andata a Parigi perché era in crisi anche il loro rapporto, racconta questo incidente. E inoltre, naturalmente, a quel punto, siccome Pollock in questo senso era simile a Modigliani, a Gogh, cioè l'artista che non è un, come posso dire, un industriale, insomma, attuale, sì, è un artista di questo tipo, non si sa neanche, perché siccome prendeva lo stipendio dalla signora Guggenheim, che ne aveva comprato questa casa, perché a un certo punto lui beveva, quando beveva tanto, non faceva più quadri. Allora la moglie convince la Peggy Guggenheim a comprargli una fattoria dove non poteva andare al bar, perché era solo lì. E dove c'è, in questa fattoria c'era la sua casetta e un'ex stalla che lui trasforma in studio, e lì è il periodo felice, lui quadri, infatti il periodo molto corto della sua vita, i quadri per cui è famoso, anche se prima aveva fatto dei quadri di tipo diverso, io appunto nel libro. E ripierono questi quadri, a un certo punto poi si aggiustano con la Guggenheim, perché la Guggenheim pensa che siano tutti suoi, e invece la vedova pensa che non siano tutti i suoi, ma quindi ci fanno una causa, poi alla fine transano, e in realtà non si sa neanche se i quadri che l'amante, l'unica testimone dell'incidente, ha in casa siano dei veri Pollock. In realtà, se tu guardi i bambini che fanno dei Pollock, è interessante, io ho fatto questo per ore e ore sono stato dentro Google a vedere come la gente reagisce quando vede un Pollock, no? Allora, i grandi sono più sospettosi, perché hanno un'idea della pittura per cui la pittura deve rappresentare qualcosa. Ma per i bambini, la pittura è un gioco. Quindi se tu fai il laboratorio e insegni ai bambini a fare dei colori, cosa vuol dire? Dargli delle vernici di colore diverso, camminare intorno a un quadro e spulsare, che comunque è un bel gioco, no? E quindi io ho messo questa parte ludica. Anche i bambini imparano a fare i colori, quei colori non vengono sempre bene, anche lui delle volte dice, adesso sono nel quadro, perché ha cercato di spiegare come faceva, ma non sapeva anche lui spiegare bene, in realtà come tutta la nostra parte visiva, il nostro cervello funziona in maniera che non è trasparente a noi stessi, che è inconscia. E quindi delle volte lui sentiva di essere nel quadro e delle volte no, alcuni gli venivano bene e anche no. Ed è interessante che se tu insegni i bambini a fare dei quadri di questa tecnica, di Pollock, anche i bambini a 10 anni dicono questo è venuto bene, questo non è venuto bene, perché in realtà se ne accorgono. Ed è una tecnica divertente perché via via che imparano a fare il Pollock capiscono che li fanno meglio, che dominano questa pittura, che è divertente per un bambino, che c'è la parte di guida, la parte da marchiana, la parte che tu hai un progetto, cioè adesso farò così, farò colà, ma poi c'è un margine di incertezza, perché se tu spruzzi sul quadro non riesci bene a controllare. In realtà è molto più personale di quanto non credi, perché naturalmente se nel quadro c'erano stati pochi e valevano un occhio alla testa, e siccome non è così difficile farli, la gente si è messa a fare dei polo falsi, abbastanza ovvio. E allora è nato un problema molto interessante per le mie scienze, dove io sono specialista, di distinguere i polo veri dai polo falsi. Ed è molto interessante perché tu puoi, uno studioso israeliano, se tu mostri un computer con queste tecniche, chiamo reti neurali, dei polo veri e dei polo falsi, lui riesce a distinguerli, ma non è che il computer faccio un'operazione magica, perché se tu fai dei Pollock e io faccio dei Pollock, il tratto del nostro gesto, così come la nostra calligrafia è diversa, la mia calligrafia è diversa dalla tua, ricordo al Signore e così via, e c'è una regolarità dei tratti, perché è un automatismo, ma il gesto è di Pollock, in realtà il computer riesce a distinguere i Pollock veri, cioè fatti col gesto di Pollock che cammina intorno, e i Pollock invece falsi. E questo naturalmente ha reso molto interessante anche questo aspetto, perché in realtà, a differenza di altri pittori che usavano delle vernici particolari, lui usava delle vernici commerciali, non usava, quindi non era facile attraverso, nel senso siamo molto sofisticati nel capire il materiale con cui ho fatto un quadro falso. Però nel caso di Pollock è difficile dirlo, che usava delle pitture commerciali che chiunque potrebbe usare, no? Inoltre, siccome hanno solo 50 anni, se lei fa un quadro falso di 5 secoli fa, lei non riesce a riprodurre bene l'invecchiamento di quel materiale. Invece loro ai 50 anni non avevano la datazione, l'invecchiamento che non si può fare, poi è difficile, eh? Se lei fa un quadro falso può farlo perfetto. Se vede le nozze di Cana che ci sono a San Giorgio, insomma, sono perfette, però lei non riesce a fare l'invecchiamento di quel materiale. E quindi da un punto di vista, Pollock è molto anche interessante, perché in realtà ha sviluppato questo studio dei Pollock veri e dei Pollock falsi, che paradossalmente si avvale proprio delle tecniche attuali dell'intelligenza artificiale. Per cui da un lato è stato l'ultimo artigiano di questa tradizione che aveva indietro 68.000 anni fa, di quando quello sulle caverne faceva i bisonti sulle pareti, ma dall'altro lato apre la modernità anche perché apre questa problematica dei Pollock veri e dei Pollock falsi, anche perché, come le dicevo, lui non era adesso Warhol, tutti questi poi pittori americani successivi sono degli industriali, in certo qual modo schedavano tutto, vendevano, facevano, avevano degli agenti, invece poi, era lui che se ne non gli importava tutto questo, quindi lui non aveva schedati quali, delle volte scriveva sotto Jackson Pollock e basta, ma chiunque può scrivere così.
Posso dire un'altra cosa? La prima parte della carriera di Pollock, quella dei quadri fatti con il pennello, certo, sul cavalletto, che sono molto diversi appunto dallo stile dripping, diciamo. Che valutazione ne dà lei?
Beh, io ho cercato, siccome io appunto sono un dilettante della storia dell'arte e dell'estetica, ho cercato dal mio punto di vista di dire alla fine di questo libro che cosa si insegna a Pollock. La storia di Pollock, al di là di Pollock artista, cosa insegna a noi oggi? È interessante perché Pollock è un esempio della tenacia del western, è un esempio della tenacia del cowboy solitario, dell'agricoltore solitario che piega al suo, diciamo, progetto, il suo progetto di vita nelle sue opere, il contadino. Infatti all'inizio ho cercato di spiegare questo concetto usando anche un libro molto bello che è Stoner, sulla vita contadina nel West, una vita durissima. Perché lui decide di fare pittore e poi a un certo punto impara le tecniche andando a scuola e scrive a suo papà: guarda, le tecniche le ho imparate tutte, adesso nei prossimi 60 anni, aveva 25 anni, forse imparerò a diventare artista, so le tecniche. E le tecniche, lui però, come posso dire, avendo questa famiglia un po' scombinata, anche se lui voleva bene i fratelli e al padre, però il padre era un personaggio anche lui singolare, era mondo, era la crisi degli anni 30, in America c'erano 20 milioni di americani che giravano negli Stati Uniti senza avere niente a mangiare, c'è stata una crisi nel West profondissima nell'America rurale del Midwest negli anni 30, tanto è vero che Pollock, quando ancora faceva questa sorta di arte primitiva, sono i quadri molto belli, io uno o due li ho messi, per esempio La conquista del West, un quadro in cui ci sono i pionieri con i cavalli, con i West, che loro vanno nel West. Però dei quadri un po' naif e un po' realistici. Lui in questo periodo viene accreditato nel programma del New Deal di Roosevelt, la crisi americana, in cui il capo del programma dice: ma anche i pittori hanno dovuto morire di fame. Siccome loro avevano un programma per rilanciare, avevano milioni di disoccupati, fanno anche un programma per mantenere i pittori. Infatti Pollock in questo è stato, non ha mai dovuto vendere i suoi quadri, perché prima era dentro questo programma del New Deal, garantito da Benton, che era diventato un suo padre, faceva vacanze con lui, stava in famiglia con lui e così via. Tardi lui arriva a sposarsi con questa Lee Krasner e quindi lei in un certo punto lo protegge, evita che lui sia sempre ubriaco, perché ha questa tendenza da cowboy a bere, cioè sia poi però non è che beveva e poi si mette così, dopo beveva per lunghi periodi e poi aveva molto il problema di non essere sfruttato. A un certo punto, quando la rivista Time lo rende famoso, come un famoso, e questa è la nuova arte americana, cioè cerca di gonfiare Pollock in quella chiave ideologica a cui ho accennato prima, l'arte americana che si confronta con la sua libertà, con la libertà dell'Occidente e con la superiorità dell'Occidente non solo nell'economia, nella forza militare, nella scienza, nella tecnica, ma anche nell'arte, quello che in realtà non piaceva essere sfruttato in questo senso. E tanto è vero che quando c'è un tedesco che gli fa fare un quadro per filmarlo, stava nascendo la televisione del cinema, in cui lui deve fare sul vetro, perché facendo un quadro sul vetro lui poteva filmarlo al rovescio dall'altra parte. Però lui, essere usato così un po' come un animale dello zoo, non gli piaceva niente. Infatti torna a bere, a quel punto lì, questo breve periodo felice della sua vita in realtà si interrompe e poi, come le dico, ricade nel bere molto, la moglie pensa che lui lo lascia e poi finisce così. In certo qual modo anche proprio la sua biografia, questo non è un elemento nuovo, perché la sua biografia così singolare fa parte poi della costruzione di questo mito Pollock, in cui c'è West, gli indiani, quindi gli indiani non sono i quadri come lui, gli indiani sono i quadri come mostrato in quelle immagini, si sedevano e poi facevano questi quadri che erano un po' dei quadri ma non astratti, erano poi quei quadri che non rappresentano, sai come la pittura musulmana se ne va, che fanno tutte queste pitture geometriche, ma completamente diverse dal porno, che nel porno, in porno, c'è questo margine di certezza con cui lei non sa se il quadro è lì oppure no. E quindi c'è questo elemento che secondo me era molto simbolico di presenza dell'incertezza nella costruzione dell'opera d'arte, che dopo non ci sarà più neanche dopo, perché Warhol non fa quei quadri così tutti.
Secondo me c'era molto anche nel suo sentire personale, so che ascoltava molto la musica jazz, quindi c'era un ritmo, c'era un'evoluzione interna che veniva scaraventata fuori.
Sì, dopo lui quando si sta creando personale. Sono scritto nella prima fase, un po' si avvicina alla tradizione surrealista, ma lui non era un grande teorizzatore, non gli piaceva teorizzare come faceva, naturalmente si è trovato a fare una descrizione come lui fa i quadri, ma è una descrizione molto un po' ingenua, se vogliamo. Lui aveva questa idea dell'inconscio, non aveva bene. In quegli anni bisogna spiegare che nella cultura americana c'era una caccia all'inconscio. Era il famoso test di Rorschach, ho scritto un pezzo proprio l'altro giorno, riuscirà su Domenicale, io scrivo su Domenicale, su 24 ore, su questa mania con il Rorschach. C'era questa idea che ci fosse l'inconscio che tu riuscivi a tirare fuori di te e a esprimere su un quadro. Ma tutta una cosa un po' intellettualoide che lui attaccava. Lui in realtà scopre una tecnica e sua moglie gli dice: Jackson, ce l'hai fatta, questa è una cosa nuova. E in realtà i critici dicono: Jackson, tu hai fatto una cosa nuova, convincono la Guggenheim, e così lui stesso si convince che ha cambiato una tecnica molto importante, perché in effetti lui cambia un paradigma nella costruzione dell'opera d'arte. E dopo, d'altronde, questo, come gli altri espressionisti astratti, che d'altronde che si vedono anche alla Guggenheim, però che non hanno, io trovo, la forza che ha lui, perché lui ha questa forza di esprimere emozioni pure, non l'emozione di un quadro che rappresenta qualcosa che l'emoziona. Lei vede Viandante, il libro che ha fatto il mio collega, no? Viandante, lei vede questo quadro in cui c'è un Viandante su una roccia che vede per appunto un paesaggio infinito su questa roccia, e lì l'icona è un'icona dell'infinito, perché in questo quadro vede rappresentato questa idea. Invece in Pollock diciamo, è tutto un problema di metodo e poi di realizzazione di quest'opera che gli riesce e che sono appunto emozioni pure. Un po' Rocco è simile un po', solo che Rocco ha fatto i colori. Ha fatto i colori puri è più forte della tecnica di Pollock. Quindi se devono a fare i Rocco e i bambini si stufano. Invece i bambini hanno buon esempio della forza e della primitività di questa arte. Invece nell'idea che tu spruzzi e che dopo c'è questo equilibrio tra tu che vuoi costruire e il quadro che si costruisce da sé, ecco, in questa tensione tra quello che tu imponi, le regole e il caso che determina l'opera finale, è una cosa che ogni volta un bambino si stufa a fare quadri di questa tecnica, ogni volta ti viene un po' diverso. E in fondo anche Pollock non era più sofisticato, perché mentre un bambino non è che puoi insegnare le mani, fare strati, poi dopo passare con la spazzola, poi mettere la sabbia l'aveva imparata da 20 anni, si vede anche qua, cioè mettere delle incrostazioni di sabbia, ma essenzialmente quindi un bambino può imparare a farlo su una base, cioè non fare una base bianca, poi impara presto, capisci che viene meglio farli con diversi tipi di basi. Quindi lei può modulare questa tecnica di molti modi. È probabilmente una pura combinazione, come il libro si chiama Regole Caso, che l'ultimo quadro che lui fa si chiama White Light, è un'esplosione violentissima, e lo fa negli stessi mesi in cui gli americani fanno esplodere la prima bomba di idrogeno, che per me è un elemento simbolico in cui noi, invece di essere dominati dalla natura e combattere per dominare la natura, come avevamo fatto nei tempi dei caverni 64.000 anni fa, siamo noi che dominiamo la natura. Lì si reparte la lotta, siamo noi che scassiamo il mondo in cui siamo. E ancora oggi siamo in questa fase, scassiamo l'acqua, scassiamo il mondo, scassiamo l'atmosfera, ci mettiamo dentro, scassiamo anche l'etere, ci mandiamo così tutte intorno alla terra, ormai ci sono varie notizie, non sono solo in mezzo al Pacifico, un'isola più grande come la Perula Padana di plastiche, ci sono anche tutti i rottami che girano intorno a noi.
Io vorrei dire due cose per lei. Innanzitutto è bellissima l'idea di aver scelto Pollock come esempio di creatività mentale, che è un'idea formidabile. Dunque volevo parlare prima di Majorana, perché ho passato la vita a studiare i lavori di Majorana. Di Majorana ce ne sono due, lo zio Quirino e Ettore, che era il figlio. Ettore era un vero genio, ma un genio più genio di qualsiasi altro genio che si aveva il titolo di gran lunga superiore a Fermi, di cui era studente. Tant'è vero che la moglie di Fermi racconta che Fermi si vergognava un pochino di Majorana, si vergognava perché quando Fermi raccontava qualcosa ai suoi allievi, Majorana, prima che Fermi finisce, tirava la tasca un fogliettino di carta, faceva un conto e diceva no, hai sbagliato, perché guarda, invece di essere così e così, e aveva ragione, aveva sempre ragione, era effettivamente un cugino. Era veramente un uomo geniale. L'altro punto è quello, hai parlato dei cavalli, no? dei cavalli. Però con i cavalli in Spagna, come erano arrivati i cavalli in Spagna? Mi siete mai domandati? Sono raffigurati i cavalli, sono raffigurati anche in queste grotte, in queste caverne. Quindi non esistevano i cavalli in Europa. Non c'è mai stato un cavallo, ma dicevano nei cavalli degli arci, delle arci, e cavalli e arci sono rappresentati sulle rocce. E come fare? Beh, per una ragione semplice, almeno questo credo che sia la ragione che tanti hanno trovato. La ragione è che i cavalli e le arci sono arrivati dalla Mongolia. Sono arrivati dalla Mongolia, hanno attraversato il bacino di Tiberius, sono arrivati in America e gli indiani si sono impossessati dei cavalli. Gli indiani non avevano mai visto un cavallo in vita allora, non avevano mai visto un arce. Tanto è vero che in tutti i film li vedete parlare. Però per ritornare all'idea della creatività, il fatto di creare, vedendo un oggetto, risiede un pochino che lo metti a che cosa significa vedere. Quando noi vediamo qualche cosa, quando noi sentiamo qualche cosa, che cosa accade nei nostri occhi o nei nostri orecchi? Tutto quello che accade è che arriva un'onda, che è un'onda luminosa se parliamo degli occhi, e un'onda sonora se arriva sugli orecchi. Eppure noi quell'onda, che significa una vibrazione dell'etere, una vibrazione proprio dell'aria, diventa una cosa di un'importanza creativa, diventa intellettualmente importante. Come fa a diventare? Lo diventa solo perché è già nella nostra testa. Noi, quando noi vediamo qualcosa, noi creiamo, no, ma, non, ma creiamo perché è la nostra testa che ce la mette. Ce la entra come manifestazione di cultura, ma soprattutto di struttura del pensiero. Che Maffei, che tu conosci, che è il presidente dell'Accademia, ha studiato a fondo, che è il modo con cui il nostro cervello crea gli oggetti e crea una realtà che non è una realtà che noi vediamo, ma che è una realtà che non ha niente a che vedere con la visione fisica o con la cosa, ma a che vedere solo con la creatività della mente.
Questa osservazione è molto giusta. Io quando ho scritto questo libro non ho voluto mettere troppo
il me specialista di questi argomenti che sarebbe studioso di queste cose, cioè il fatto di scrivere un libro è stato vedere a Pollock, cioè vedete in Pollock più di quello che Pollock avrebbe visto, ma restando aderente Pollock. Un pezzo che non ho messo, che si sarebbe potuto sviluppare, vista che la collana si chiama Il Come del Pensiero, in riferimento a quello che lei ha detto molto giustamente sui cavalli, è che in realtà l'uomo è l'unico essere nell'albero della vita che per ragioni misteriose, che non sappiamo, anche perché poi la popolazione dei Neanderthal, che sono i primi che fanno questo, è scomparsa, quindi non lo sapremo mai, e in realtà sappiamo poco sul cervello dell'uomo, sappiamo solo la sua crescita dimensionale, ma non sappiamo come l'architettura del cervello si è sviluppato, però a un certo punto ha avuto un modello di se stesso, l'uomo è l'unica specie animale.
Non la marziano però.
No, è certo, è darwiniano, questo di sicuro, è tutta la nostra evoluzione darwiniana. E quindi lui riesce a vedere se stesso e i suoi ambienti di vita e riprodurli sulle pareti di una caverna. Riesce, questo è un salto enorme. E perché Pollock è importante? Perché è il primo in cui non c'è più questa funzione a pittura, non deve rappresentare un modello mentale dell'uomo o un modello mentale dell'ambiente in cui l'uomo si muove. È in realtà un pezzo del mondo che l'opera d'arte aggiunge.
Perché c'è una lettera, che non so se l'ho già detto, c'è una lettera di Maiorana al Palazzo, di cui dice: io sono stato in America perché amanti l'America, hanno detto tu devi andare in America a parlare con Schellinger. Lui andò in America e dall'America scrisse al figlio dicendo: io qua non so che fare perché tutte queste cose le so già, anzi sono molto di più di quello che possono raccontarmi loro, e allora che faccio? O vado in giro a passeggio o me ne vado nei musei. E in un museo ho visto il quadro di un tale che ha un nome indiano con un nome strano, che è una cosa bellissima, perché è un nuovo modo di creare la realtà.
Senti, la storia di Maiorana è molto interessante, io l'ho solo segnata perché il libro per la fine deve essere di 140 pagine in questa collana, se non si potrebbe scrivere su Pollock un libro di 1400 pagine, e quindi l'ho solo segnata perché Maiorana ha l'intuizione che la rappresentazione del mondo è probabilistica, come adesso noi sappiamo che è probabilistico il modo di lavorare il cervello, non solo, ma anche che c'è un elemento di intervento umano, nel senso che quando l'uomo fa gli esperimenti, fa degli esperimenti in cui altera la natura.
Pensiero come creazione.
Esattamente. E Maiorana è un tutti dicono, quando è stato in Germania, che lo convincono a fare 7 articoli, non la pubblicava, sembrava tutto banale. L'idea di Maiorana, per capirla.
In Germania lui era diventato filo nazista, perché
sì.
Questi sono
ordinati.
Sanno quello che fanno.
Esattamente.
Da noi c'è una confusione estrema. Qui invece è tutto perfetto, tutto che funziona. E che altro desiderate di più voi dal governo?
Esattamente. Ma inoltre c'era questo elemento di genio, forse l'hanno un pochino questo da un punto di vista divulgativo, popolare, è stato mostrato in quel libro Apologia della Matematica, da cui è stato tratto il film Suardi e la Mangiua. Lì si vede, cioè, la persona che ha una dotazione naturale, che nasce geniale. Tutti, Maiorana, tutti dicono questo, era di un'altra categoria. Quello invece, perché mi piace Pollock? Perché Pollock è l'uomo del West. Lui scrive a suo padre: papà, ho imparato un po' di tecniche, quando penso mi insegna così, e adesso mi basteranno la tenacia, e in 70 anni riuscirò, dopo in realtà 10, solo 15 anni. C'è la lotta dell'uomo con la natura, che era lo stereotipo del West, che tu conquisti e domi, riesci a dominare la natura. E lui dice: fare il pittore, fare papà, non è così diverso da quelli che lavorano nei campi, da quelli che lavorano nelle acciaierie. In questa lettera che lui scrive a suo padre, in cui si scusa perché non scrive, si fa con le mani, quello che io faccio lo faccio con le mani, e questo è il driver, questa è la spinta, la motivazione che dopo lo conduce a fare quella tecnica, perché lui riesce avere l'intuizione di cambiare tecnica, che qui era un pittore come gli altri, mettevi qua sul cavalletto e faceva i pionieri nel West che andavano con le carovane, eccetera. Come mai? Perché aveva questo, qui forse c'era qualcosa di vero negli indiani. anche se probabilmente poi dopo lì è una storia che raccontava se stesso e raccontava gli altri, perché dopo un certo punto deve raccontare una storia. Ma c'era come esempio, c'era questa idea che tu fai con le mani. E allora da questo punto di vista la sua tecnica è una tecnica pura di lui che fa con le mani. Non è il vincolo della realtà da rappresentare, lui crea il quadro da zero con le mani, come quello delle acciaierie, come quello dei campi, come...
È più forte, forte i personaggi di Forte erano tutti personaggi che con le mani combattevano, con le mani hanno fatto la merda.
E lì c'è la genialità nel scegliere lui come ambasciatore stereotipo della libertà americana. Lui c'è sempre. Just border, no edge, cioè non c'è limite, naturalmente sono dei confini, perché il quadro, ma il quadro, perché il quadro non si capisce perché finisca qua, potrebbe continuare all'infinito, questo quadro non è valido, come può essere?
Mi sono permesso di interromperti, perché ero professore a Padova quando tu eri ancora un bambino.
Ma io ho imparato in 40 anni a pensare un po'. Finalmente a 73 anni ho capito cosa c'era in quei quadri che prima solo ti colpiscono. Un bambino viene colpito da poco, non tutti, ma alcuni vengono colpiti. Ma dopo, per trovare tutto questo, probabilmente si potrebbe trovare anche di più di quello che ho scritto, perché il destino ha voluto che studiassi queste cose.
Sì, io volevo fare una domanda terna, che sicuramente non è la prima volta che lei sentirà, ma diciamo, stimolata da questa serata e essendo stata da un terzo fa al Pecci, me lo sono imposta, però devo andare. Io continuo a pensare che non si può trattare di arte. Uno è già stato detto, sì, nel senso che non voglio dire che sono opere inferiori, non sto dicendo questo, io sto dicendo che sono altro. Cioè sono stimoli visivi interessantissimi dal sofà dello psicanalista, tu cosa ci vedi, io ci vedo quest'altro, eccetera, eccetera. Ma secondo me arte significa un qualcosa di estetico, non mi riferisco all'estetico, ma un qualche cosa comunque che rappresenta. Non sto parlando di inferiore, però mi sembra che debba essere catalogata in un altro, etichettata in un altro modo questa serie di stimoli. Basta.
Questa è un'osservazione molto giusta, che se avessi perso più tempo avrei sviluppato anch'io. Perché bisogna collocare Pollock nel contesto dell'America degli anni 40 e 50. Tra due settimane su Domenicale faccio una recensione di questo test di Rorschach, che è un test che consiste nel guardare 10 immagini che sono fatte astratte, sono fatte con quella tecnica che anch'io da bambino usavo, di prendere un foglio, un po' simile in questo parente di Pollock, lei butta dentro della vernice nel foglio, lo spiega in due e poi lo apre, vengono bellissime per coprire i libri, ma molte volte naturalmente nel laboratorio del Guggenheim dei bambini abbiamo fatto anche questo, no? In quell'America degli anni 40-50 c'era l'idea di trovare delle tecniche per estrarre l'inconscio. L'inconscio, essendo inconscio, è inconscio, però lei può avere un aiutante, un interprete, che le tira fuori l'inconscio. Freud pensava che fosse uno con cui tu parlavi. Binet invece, che era contemporaneo di Freud, pensava che era uno che ti mostrava delle figure, tu le interpretavi, a seconda delle diverse interpretazioni, tu, esperto che hai il codice, come Freud aveva il suo codice per le parole, tu hai il codice per l'immagine, tu tiri fuori da queste interpretazioni, perché in realtà qualcosa è qualcosa di astratto, se prende un quadro che rappresenta la realtà, non c'è interpretazione, sì, si può vedere cose diverse nella tempesta, non so se c'è giorno, ma quello è, no? C'era questa idea, un po' ingenua, che tu dovevi trovare delle tecniche, e quindi c'era la tradizione delle parole, i sogni, le racconti sui sogni, cosa significa questo sogno, adesso stavo a fare un grande di Freud, ma c'era in parallelo tutta la tecnica di immagine. La tecnica di immagine non è più potente, perché Rorschach
non Rorschach, Bloomberg, lui probabilmente è morto, è morto giovanissimo, il libro Le 10 macchie le ha fatte nel 1920, lui non voleva neanche chiamare il suo libro psicodiagnostica, però l'editore gli dice, ma sei sempre senza una lira, ti do 25 franchi svizzeri e il titolo lo faccio io, perché i titoli li fanno gli editori per tradizione. E lui chiama questo libro psicodiagnostica, e questo test, che ha una fortuna enorme in assenza del creatore, perché è morto 6 mesi dopo, come ho detto, di averlo fatto, è morto giovanissimo, tra l'altro sua moglie non prende una lira di diritti né niente, c'è quest'idea che io non ho sviluppato il libro, perché tutto come libro non si può fare, perché un libro di 140 pagine, che in realtà questa opera astratta, nei modi in cui tu la vedi, e c'è qualcosa di vero, perché tu impari a vedere il polo. Io ho visto per 20 anni la foresta incantata, perché quella è sempre rimasta, loro hanno 9 polo, quelli girano un po', quelli destavano, perché sono stati in polo, siccome erano fatti in questa maniera un po' così, alla ribaltina, si danneggiano del tempo, perché erano delle vernici commerciali, non erano fatte per durare, e quindi vanno un po' restaurati. Allora c'era questa idea che la figura astratta, l'interpretazione che tu dai della figura astratta, serve per tirare fuori delle cose di te che tu neanche conosci, che è un'idea molto vecchia nella psicologia, l'aveva avuto già Galton alla fine dell'Ottocento. E c'è tutto questo clima, l'interpretazione delle 10 disegni che Rorschach aveva fatto con questa tecnica, che poi prendendo anche Warhol, è molto interessante, perché Warhol fa una serie di 60 che chiama Rorschach, fa dei quadri di Rorschach, cioè fa dei quadri che chiama Rorschach, che sono con questa tecnica di mettere, lui fa molto grandi, tipo 2 metri per 4, butta dentro la vernice e li apre, molto più semplice della tecnica del polo per la verità. Ma qui c'era questa idea che tu, attraverso l'interpretazione di questa cosa astratta, tiravi fuori delle cose che neanche tu sapevi di avere dentro. L'idea molto ingenua, che poi naturalmente dal punto di vista come test della personalità non funziona assolutamente del Rorschach, però l'idea geniale quella del Rorschach era di tenere segreto il codice, in maniera che c'era sempre questo aspetto un po' magico, questo aspetto un po' parapsicologico, questo aspetto un po' archivistico e un po' tale per cui l'esperto tira fuori delle cose che tu non vedi. Al processo, per esempio, di Norimberga, quando dei Rossi erano tutti nazisti, loro credevano ci fosse una personalità nazista e che questa personalità nazista si rivelasse attraverso l'interpretazione di queste figure astratte, questo test che è fatto in questo modo molto banale di figure simmetriche lungo la verticale. Poi lo fanno anche gli israeliani quando fanno il processo Eichmann. Allora, l'entusiasmo per Pollock va visto anche in questa chiave di pittura che non rappresenta nulla se non emozioni, ma che però serve anche come scandaglio delle tue emozioni. C'era questa grande caccia all'inconscio fatta con varie tecniche che caratterizza la cultura americana in quegli anni. Cioè Olivia De Havilland, la famosa attrice, prende un premio Oscar e fanno un film in cui c'è una buona e una cattiva, tipo Jackie Hyde e Sarah Lee, e per distinguere a un certo punto tra la buona e la cattiva usano i test di Rorschach, cioè usano in fondo una tecnica alla Pollo che consiste in cosa tu vedi in questo Pollo. Ed è bello, quando i bambini vanno con i genitori, il bambino ha un'idea della pittura come noi 64.000 anni fa, stavi nella caverna e facevi i bisonti, facevi i cavalli, facevi. Questa è l'idea, cioè rappresentare un doppio del tuo mondo, noti che questa è la coscienza, è quello che ci distingue da qualsiasi altra forma animale, molto importante, no? Ci distingue anche da un computer non ha una rappresentazione di se stesso. Noi siamo gli unici esseri sulla Terra, naturali e anche, diciamo, rispetto all'intelligenza artificiale, che sanno fare questo. E invece, nel caso di questo tipo di pittura, questo fatto non c'è. E allora il bambino dice, ma questo come avrebbe fatto probabilmente il bambino di 10.000 anni fa? Dice, papà, cosa hai fatto? Ma che così? Il bambino invece in realtà, che cosa vuol dire? Allora i genitori bravi dicono, cosa vuol dire secondo te? E i bambini non è che si tirano indietro, quando se tu dici secondo te cosa vuol dire, io ho provato per ore, no? c'erano due quadri vicini per grande fortuna. Uno si chiamava Movimento Placidante, anche questo è bello, che titoli lui faceva a Pollock, eh? Pollock era un cowboy, quindi era molto naif, per non dire mio lampone. Aveva un vicino di fattoria che diceva: Jackson, questo lo devi chiamarlo il Movimento Placidante, perché lui l'aveva fatto sentendo il rane nel suo stagno. E un altro invece che l'aveva fatto d'estate, questo lo chiami Occhi nel Caldo, perché sono degli occhi dentro un quadro molto caldo. E se tu domandi un bambino anche di 6-7 anni qual è Occhi nel Caldo e qual è il Movimento Placidante, benché siano astratti, i bambini sanno benissimo distinguere. Come sanno distinguere, se tu domandi un bambino quale di queste figure è tachete, quale maluma, e sono senza significato, non tutti sanno distinguere. Maluma è quella tondeggiante, tachete è quella spigolosa. E allora Pollock, cosa che non sono riuscito a fare nel libro, sempre perché 140 pagine sono, sarebbe stato da collocare dentro questa caccia all'inconscio che caratterizza il secolo scorso. Adesso naturalmente il quadro delle scienze cognitive è totalmente diverso, perché gli scienziati cognitivi contemporanei pensano che il fatto che l'inconscio sia stupefacente, come pensava Freud, è un aspetto della psicologia in genere, perché tutto quello che lei sa fare, che in questo momento noi facciamo, è fatto dal cervello in maniera inconscia. Cioè, l'inconscio di Freud è una piccolissima parte della vita inconscia, ma questa è un'altra storia che adesso non vorrei dire.
Professore, ancora oggi il pubblico adulto messo davanti a queste opere astratte trova difficoltà. È solo un fatto culturale o è un fatto dovuto alla impossibilità, alla paura che ognuno di noi ha di fare un viaggio dentro se stesso per trovare i suoi demoni?
Qui c'è un aspetto banale, che quando uno se ne va dentro pubblico, mi state ora perché io sto libro, io sono psicologo che mi interessa la gente alla fine, la gente comune. Quando la guida spiega come forse i quadri, la reazione di almeno la metà degli adulti, molti sono stranieri, quindi un po' campione, perché se va dentro pubblico non c'è niente in tutto il mondo, soprattutto americani, perché è un mito americano, però non sono solo americani. E dice, ma loro lo saprei fare anch'io. E anche i bambini in un primo momento pensano che questo sia come fare scarabocchi. Tutti i bambini sanno fare scarabocchi. Però dopo, quando provano, è molto interessante, quando provano si accorgono quello che si facile, che alcuni scarabocchi vengono bene e altri vengono male, sono i Pollock riusciti e i Pollock falliti. Però questo fa parte della cultura che noi impariamo, andiamo a scuola, ci insegnano la storia dell'arte, ci insegnano la storia della pittura, no? E quindi l'idea che si possa fare un quadro con questa tecnica è l'idea che lei dice, beh, allora lo farò anch'io, che è una reazione molto frequente, come spiega meglio di me Angela Lettese, che farà appunto Warhol in questa collana, delle persone colte di fronte a dei quadri che sono puro prodotto di quella che sembra una pura tecnica, ed è per quello che molte persone reagiscono in questo modo. Per i bambini no, per i bambini, quindi questo è il prodotto di una della cultura. Per un bambino si può benissimo fare i quadri così, cioè ed è divertente, perché non c'è il presupposto che la pittura debba rappresentare il mondo. Può anche la pittura essere fine a se stessa, come può anche non rappresentare niente se non emozioni, il movimento vacillante, gli occhi nel caldo, la foresta incantata. Se ci chiede cos'è la foresta incantata, tutti capiscono che quella è una foresta incantata. Io non ho fatto la foresta incantata, che invece ho visto per 40 anni, perché in realtà mi piaceva fare questo number one dei number che uno ha, è l'origine del mondo, è l'origine della incertezza. E poi mi piaceva questo fatto che si era tutto annerito con il genio, per cui è l'unico che hanno disfatto e hanno scoperto come li faceva. Non era vero che li faceva come c'è quel quadro di cazzo che fa il quadro. No, lui li faceva realmente, faceva le mani, poi si asciugavano, poi c'è uno strato, e questo lo vedi quando hai disfatto il quadro. Quindi in realtà la tecnica Luca aveva messo a punto aveva una sua complessità. E quindi
per me c'è molto dentro questa storia, naturalmente molto di più di quanto Apollo stesso non avesse questo.
Professore, buonasera. Io sono un'appassionata d'arte. Quindi Pollock, nel realizzare quel quadro, non è un fatto casuale, ma vuole realizzare quello. È capitato anche che non realizzando ciò che volesse realizzare, lo ha distrutto ed ha realizzato, quindi ha
Lui non sapeva spiegare questo, lui dice, le volte sono il quadro, sono nel senso metaforico, era veramente dentro, perché lui era dentro il quadro, che i quadri erano grandi e passeggiava intorno, perché non poteva calpestarli, quindi doveva passeggiarli e li faceva gradualmente. Delle volte, cosa voleva dire le volte sono il quadro? Delle volte mi viene, e non sa neanche mi viene perché. E delle volte non mi viene, allora lui dava una mano di bianco, infatti mi faceva subito e ne faceva un altro. Non è che...
Quindi quello lo distruggeva.
Sì, esattamente. Non è...
Quindi nella realizzazione lui voleva esprimere dei.
Sì, ma non sapeva neanche lui bene, anche i bambini, se ne vede i bambini, non sanno mica poi spiegare che uno viene bene, uno no. Non è... E solo quando l'ha finito, questa è la cosa bella. Regole e caso, c'è sempre un elemento di caso. Alcuni le vengono meglio e alcuni le vengono meno bene, diciamo.
Quindi è sempre poi alla fine ci si accorge.
Io credo che a un certo punto si accorge che lui, cose veramente nuove, con questa tecnica che varia, perché lo fa, capisce, usa vari sfondi, varia, adesso sto a tagliarla, ma ha molte varianti sulla base di questa tecnica. Quindi a un certo punto io credo che lui. Perché a metà degli anni 50, poco prima, se lui capisce, dice che lo sforzo è enorme, non ce la faccio più, non gli vengono più delle idee nuove, si ripeteva, lui aveva il terrore di ripetersi, perché naturalmente non aveva l'idea, non so, di Ilsa adesso che lui ha una factory, ha 80 dipendenti, lui fa come fare un film adesso, per farlo che se lei va a vedere, non so. E come fare un film? Uno fa un progetto, poi ha tanti schiavetti che lui paga e questo è tutto quello che adesso succede, che è successo proprio la fase successiva. Ecco, prima era così.